La guerra tra Israele e Iran, Khamenei respinge l'ultimatum di Donald Trump. La battaglia ha inizio, ha scritto sui social network la guida suprema di Teheran. Ieri il presidente degli Stati Uniti lo aveva avvertito: sappiamo dove si trova, per ora non lo uccidiamo, ma serve una resa incondizionata. Al centro dell'attenzione l'ipotesi che l'esercito di Washington bombardi i siti nucleari iraniani. In queste ore intanto continuano gli attacchi incrociati tra Tel Aviv e Teheran, con notizie di incendi in Israele e di esplosioni nella capitale iraniana. A Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 70 le persone uccise dall'esercito di Netanyahu mentre aspettavano aiuti umanitari nell'area di Khan Yunis. La strage è la più grave tra la lunga serie di massacri già avvenuti in questo contesto. Al G7 in Canada, gli Stati Uniti si sarebbero opposti a una dichiarazione forte in favore dell'Ucraina. Trump, volato via in anticipo dal vertice, non ha incontrato Zelensky. Dopo i massicci raid di ieri sull'Ucraina, il timore di Kiev è di essere abbandonata, facendo sempre più il gioco di Putin. Fine vita, la maggioranza prepara la sua legge. L'ultima idea, un comitato etico di nomina governativa che prenda le decisioni sui pazienti. Allo studio anche l'ipotesi di escludere il servizio sanitario affidando le prestazioni ai privati. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Comincia dalla guerra tra Israele e Iran. La guida suprema del regime di Teheran, Ali Khamenei, ha risposto alla minaccia di Donald Trump di intervenire nel conflitto se l'Iran non si arrenderà. La battaglia ha inizio, ha scritto Khamenei sui social network. Ieri il presidente degli Stati Uniti lo aveva avvertito: sappiamo dove si trova, non lo uccideremo, almeno per ora, ma la nostra pazienza sta finendo. Tra le ipotesi principali c'è quella che Trump decida di bombardare i siti nucleari iraniani. In diretta con noi Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno. Donald Trump sarebbe pronto a unirsi a Israele nella guerra contro l'Iran, nella decisione di politica estera più drammatica, probabilmente ricca di conseguenze, di possibili effetti, molti di questi ancora sconosciuti, della sua presidenza. Trump, appunto, ieri con una serie di tweet ha dato l'impressione che l'intervento militare americano sia imminente. Ha chiesto all'Iran la resa totale e incondizionata. Ha parlato del controllo dei cieli dell'Iran che Israele sta implementando con un "we", noi, Stati Uniti e Israele. È arrivato a minacciare di morte la guida suprema dell'Iran. Trattandosi di Trump, bisogna sempre considerare la possibilità del bluff. Potrebbe essere appunto un modo, queste dichiarazioni potrebbero essere un modo per costringere l'Iran a sedersi al tavolo delle trattative, ma potrebbero essere appunto anche il segno che Trump alla fine ha ceduto alle pressioni di Benjamin Netanyahu, che ha assolutamente bisogno delle bombe ad alta potenzialità americane per colpire e distruggere il sito nucleare di Fordo, scavato nel profondo della roccia. Tra le ragioni che avrebbero fatto propendere Trump per l'intervento c'è la volontà, potrebbe esserci la volontà di porre fine alla guerra, che ormai è andata avanti troppo in profondità, e quindi Trump vorrebbe dare il colpo definitivo. C'è anche la considerazione che comunque l'opzione diplomatica a questo punto non è più perseguibile. C'è la necessità per gli Stati Uniti di controllare il possibile regime change a Teheran. L'eventuale decisione di intervenire comporta comunque dei rischi grossi per Trump. Trump, che ha intenzionalmente trascurato quello che Tulsi Gabbard e la sua intelligence gli dicono, cioè che l'Iran è almeno 3 anni lontano dalla produzione di un'arma nucleare. Trump trascura l'orientamento di una parte del MAGA che non vuole una nuova guerra potenzialmente disastrosa all'estero. Trump trascura i sondaggi che dicono che la maggioranza degli americani non vuole la guerra contro Teheran. Nonostante tutto questo, Trump sta per fare quello che nessun presidente prima di lui ha voluto o osato fare: andare in guerra contro l'Iran, con la possibilità appunto di un lungo, distruttivo, dagli esiti ignoti, conflitto regionale. Mattia.
Grazie Roberto. E sui movimenti militari statunitensi di queste ore, sui tempi del possibile intervento nella guerra, sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategia militare.
Nelle ultime 48 ore gli americani hanno spostato aerei, soprattutto rifornitori. Gli aerei rifornitori sono essenziali per le operazioni a lungo raggio. Si sta avvicinando al teatro una seconda portaerei dall'Oriente, si stanno trasferendo ulteriori caccia F-35 e F-22 che vanno ad aggiungersi già a un dispositivo ampio, massiccio. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno una forza schierata nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma hanno poi le basi in Medio Oriente. Quindi è uno schieramento che possiamo dire che se domani Trump volesse dare l'ordine ha già le forze a disposizione.
E secondo il New York Times, in caso di intervento statunitense nella guerra, il regime iraniano potrebbe reagire attaccando le basi del paese in Medio Oriente e piazzando mine nello stretto di Hormuz che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano per ostacolare così le navi da guerra inviate da Washington. Tutto questo se il regime di Teheran rifiuterà di arrendersi, come farebbero pensare le parole di Khamenei. In diretta, Farian Sabahini. Farian.
Sì, durante la notte Israele ha ancora colpito l'Iran e per il momento l'Iran non si arrende, dichiara il leader supremo Ali Khamenei, ma potrebbe decidere qualcun altro al posto suo. Sappiamo che il leader supremo ha trasferito parte dei poteri ai Pasdaran. Non possiamo escludere un colpo di stato delle guardie rivoluzionarie. A quel punto i Pasdaran potrebbero giocarsi il tutto per tutto, oppure accettare la resa incondizionata imposta da Trump per prendere tempo e rimuginare vendetta per i prossimi decenni. In ogni caso, Israele non ha finito il lavoro. Le forze di difesa israeliane si sono date 15 giorni per azzerare i vertici dei Pasdaran e delle forze armate iraniane. Ieri correva voce che l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad fosse stato ucciso a bastonate e colpi di martello da una banda del Mossad, ma fonti israeliane smentiscono. Intanto a Teheran lunghe file ai distributori di benzina e di fronte alle panetterie. Da ieri il Gran Bazar è chiuso, restano aperti i negozi di quartieri. Gli iraniani cercano di prelevare contanti, ma ieri un attacco informatico ha paralizzato le operazioni della banca SeiPo, una delle principali del paese. Internet funziona a singhiozzo. Intanto una trentina di italiani sono riusciti nella notte a superare la frontiera tra Iran e Azerbaigian e in questo momento si trovano in hotel nella capitale azerbaigiana, Baku. Normalmente il posto di frontiera di Astara tra Iran e Azerbaigian via terra è chiuso perché gli azerbaigiani non vogliono troppi iraniani, tantomeno i fondamentalisti sul proprio territorio. Negli ultimi 2 giorni, a causa della guerra, le autorità azerbaigiane hanno invece aiutato la diplomazia italiana a ottenere in tempi record tutte le autorizzazioni per far scappare gli italiani. Restituisco la linea allo studio.
Grazie Farian, questo dunque è lo scenario, il contesto anche che futuro che potrebbe accadere nelle prossime ore tra le due parti in guerra, mentre in queste ore continuano i bombardamenti incrociati tra Israele e Iran. Da ieri sera gli allarmi aerei sono scattati più volte a Tel Aviv, dove sono stati sentiti dei boati, e in altre città di Israele. Dal paese è arrivata notizia di una serie di incendi causati dai missili, mentre da parte sua l'esercito di Netanyahu ha annunciato un attacco nella zona di Teheran, dove nella notte i media locali hanno segnalato delle esplosioni. Ufficialmente il numero delle persone uccise nei due paesi resta fermo a quello di 2 giorni fa, 224 morti in Iran, 24 in Israele. A Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 70 le persone uccise dall'esercito di Netanyahu mentre aspettavano aiuti umanitari nella zona di Khan Yunis, nel sud della striscia. Si tratta della strage col maggior numero di vittime tra la lunga serie di massacri già avvenuti in questo contesto da quando la distribuzione degli aiuti è ripresa dopo mesi di blocco imposto dal governo di Tel Aviv ed è stata affidata alla GHF, una contestata fondazione legata a Israele e agli Stati Uniti, dove si trova la sua sede, che è stata visitata da una giornalista della BBC. Sentiamo Sara Farinella.
Registrata 2 settimane dopo l'insediamento di Donald Trump, la fondazione opera fuori dal circuito ONU e si affida al contractor armati americani e alla protezione dell'esercito israeliano. Alla sede ufficiale della GHF, il giornalista della BBC ha trovato solo un'agenzia di registrazione aziendale. Le impiegate presenti non sapevano nulla dell'organizzazione. Alla domanda sul perché una fondazione si registrasse lì senza avere una sede reale, una di loro ha risposto sorridendo: "Così nessuno li disturba". Nei giorni successivi Bateman ha cercato ripetutamente di ottenere un'intervista con il portavoce della GHF e con il suo direttore esecutivo, senza successo. Nessuna informazione concreta è stata fornita né sulla governance né sui finanziamenti della fondazione. Un documento trapelato a maggio indicava tra i dirigenti Nate Mook, ex direttore della ONG World Central Kitchen, David Beasley, ex direttore del World Food Programme, Jake Wood, veterano dei Marines ed esperto in disaster response, figure di rilievo nel settore umanitario, ma che non risultano realmente coinvolte. Jake Wood, effettivamente nominato direttore esecutivo, si è dimesso dopo pochi giorni, denunciando violazioni dei principi umanitari fondamentali. Al suo posto è stato nominato il pastore evangelico Johnny Moore, vicino a Trump e sostenitore di Israele.
E del conflitto tra Israele e Iran ha parlato anche Giorgia Meloni. A margine del G7 in Canada, la presidente del Consiglio ha detto che l'obiettivo è che Teheran non diventi una potenza nucleare e ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco a Gaza, punto sul quale ha detto di aver insistito molto affinché venisse inserito nella dichiarazione finale. Meloni è poi intervenuta anche sull'ipotesi di una mediazione di Putin nel conflitto. L'opzione non è sul tavolo, ha detto la Presidente del Consiglio, che poi ha accusato il leader russo di compiere attacchi sulla popolazione civile in Ucraina ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti. E ieri al G7 in Canada c'era anche Zelensky, ma la partenza anticipata dal vertice di Trump ha fatto saltare il bilaterale tra i due. Washington si sarebbe anche opposta a una dichiarazione forte in favore dell'Ucraina e il timore di Kiev in questi giorni, soprattutto dopo i massicci raid di ieri sulla capitale, è che l'Ucraina sia venga lasciata sola facendo sempre di più il gioco di Putin. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Dopo i massicci bombardamenti della scorsa notte, l'Ucraina ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È il modo che Kiev ha per dire al mondo che la guerra in Europa dell'Est continua ancora, che nonostante l'Iran e Gaza c'è un altro conflitto sanguinario che prosegue da 3 anni e mezzo ormai. Lo stanziamento di 2 miliardi di dollari di aiuti militari da parte del Canada, annunciato ieri al G7, è una piccola boccata d'ossigeno per le forze armate di Zelensky, ma non cambierà molto. In questa fase del conflitto, ciò di cui Kiev avrebbe veramente bisogno sono sistemi di contraerea, ma la Germania ha ribadito che non intende fornire i suoi Taurus e gli USA non invieranno nuovi Patriot, ora che l'escalation in Medio Oriente è una realtà. Zelensky e i suoi sanno che il tempo e gli eventi corrono a favore di Putin. Come esempio si consideri solo l'immediata disponibilità di Trump all'ingresso del Cremlino come mediatore tra Israele e Iran. Ma non è tutto. In un momento in cui gli equilibri globali sono in discussione, dalle forniture di petrolio allo scontro indiretto con la Cina, la guerra in Ucraina rischia davvero di essere derubricata a un conflitto regionale. Proprio come voleva Putin, che non ha mai smesso di comportarsi come se stesse combattendo per il proprio giardino occidente. Resta all'Europa a sostenere Zelensky. Ma come abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi, si tratta di un supporto insufficiente e in ogni caso non decisivo.
A New York è stato arrestato e poi rilasciato uno dei candidati democratici a sindaco della città. Brad Lender si trovava nel tribunale di Lower Manhattan per osservare una serie di udienze relative a persone immigrate minacciate di deportazione. Nel momento in cui ha cercato di accompagnare un imputato fuori dalla corte, è stato afferrato dagli agenti dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Solo dopo alcune ore è stato rilasciato senza incriminazioni. Il caso di Lender ricorda quello del senatore della California Alex Padilla, sbattuto a terra e ammanettato la settimana scorsa durante una conferenza stampa a Los Angeles mentre cercava di fare delle domande alla segretaria della Homeland Security Kristi Noem. Ora in Italia, dove la maggioranza prepara la sua legge sul fine vita, un testo ancora non c'è, ma nelle ultime ore sono emerse indicazioni più precise su come la destra abbia intenzione di regolare il suicidio assistito. Dopo alcune interlocuzioni anche con il Vaticano, l'idea sembra essere quella di puntare tutto sulle cure palliative, sulla creazione di un comitato etico nazionale di nomina governativa che possa avere l'ultima parola sui pazienti, sui singoli casi, e sull'esclusione del sistema sanitario nazionale dalle prestazioni. Opposizione ovviamente all'attacco, parlano di classismo anche nella morte volontaria. Molto critica anche l'associazione Luca Coscioni, sentiamo il tesoriere Marco Cappato.
Intanto come metodo il dibattito, il confronto lo si sta facendo lontano dal Parlamento tra il governo e il Vaticano. Leggiamo sui giornali colloqui continui tra la Conferenza Episcopale Italiana e il governo, un testo ancora non c'è e presenteranno in Parlamento il testo risultato da questo compromesso, riducendo e umiliando ulteriormente, se ce ne fosse stato bisogno, il ruolo del Parlamento. Nel merito, la Corte Costituzionale da 7 anni, legalizzando l'aiuto medico alla morte volontaria, ha assegnato un ruolo preciso al sistema sanitario nazionale gestito dalle regioni per centralizzare le decisioni, per ostacolare in ogni modo la libera scelta di sottrarsi a una sofferenza insopportabile e irreversibile. Il governo sembra intenzionato a istituire un grande comitato etico nazionale che avrà quindi poi il compito di respingere il più possibile le domande dei pazienti, facendo fuori le regioni e il loro ruolo e facendo fuori il servizio sanitario nazionale. Il risultato paradossale sarebbe che chi è nelle condizioni di ricevere l'aiuto alla morte volontaria lo potrà fare come oggi in Svizzera o magari nelle cliniche private.
Un caso di dossieraggio ai danni della neosindaca di Genova, Silvia Salis, è quello che ha scoperto la procura cittadina che indaga su un ex assessore. Sergio Gambino, di Fratelli d'Italia, durante la campagna elettorale avrebbe fatto pressioni sulla polizia locale affinché passasse al giornale La Verità informazioni per screditare Salis. Matteo Indice, giornalista del Secolo XIX.
I poliziotti della squadra mobile hanno scoperto che Gambino avrebbe fatto pressioni sull'attuale comandante della polizia locale, Gianluca Giurato, affinché allungasse a lui e a un giornale amico, in particolare La Verità, le carte su un vecchio incidente di cui era stata protagonista Silvia Salis. Un anno fa Salis aveva urtato una persona all'altezza di un attraversamento pedonale, questa persona era stata poi risarcita, aveva ritirato la querela nei confronti della sindaca e la vicenda si era chiusa lì. A valle di questo passaggio di carte La Verità aveva strombazzato grandi titoli, così Salis indagata per lesioni, informazione che non corrispondeva al vero, soprattutto Salis passata con il rosso, insomma aveva costruito, montato un caso grazie al dossier veicolato dall'assessore genovese.
La domanda che viene subito in mente un po' a tutti è se questo ex assessore stesse agendo da solo o per conto di qualcun altro.
Beh, oggi diciamo che i maggiorenti del centrodestra genovese, ovvero il presidente della regione Marco Bucci e il candidato del centrodestra alle scorse amministrative Pietro Picciocchi, al momento non hanno voluto rilasciare particolari dichiarazioni sulla vicenda. Va detto che allo stato non vi sono evidenze di ulteriori mandanti, insomma, che certamente comunque si sono protratti per mesi e insomma si saprà nelle prossime settimane se è coinvolta qualche altra figura politica.
È tutto per questo giornale radio condotto da Mattia Guastafiero in redazione con Andrea Monti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 8:30. Una buona giornata.